Ciao ragazzacci. Buah, che vuoi ti faccia il rutto? Così almeno. Guarda che più diavoli di voi non ce n'è in radio, per cui state tranquilli e non fate gli angioletti con me, eh.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ma si la zitto che la musica popolare è solo di sinistra. Ma si la zitto che la possono cantare solo i comunisti. Sentite quanto è bella, uscite dalla finestra, arriva la tarantella del Trudestra. Fai con le mani! Evviva Berlusconi e il capitalismo, le società per anzioni, evviva il consumismo.
E se tu già ti stai schierando, hai detto la gente di sinistra, io voglio sapere dove ti posizioni tu, destra, centro o sinistra?
Io da dietro perché...
Cioè sei per le dietrologie.
No, perché la posizione, tu lì vedi dove butta a destra, allora mo siedo di destra. Ciò non toglie che un giorno se butta a sinistra io divento di sinistra. Questo vuol dire essere veri uomini,
certo,
cara Teresa.
Certo, è vero.
Adesso sono di...
Checco Zalone berlusconiano a sua insaputa. Brunetta colpisce ancora. Cari ascoltatori della Zanzara, David Parenzo in collegamento da Roma. Beh, il mitico Renato Brunetta, il tuo amico Renato Brunetta, ha scritto oggi: Zalone esprime in pieno la filosofia positiva, generosa, anticomunista, moderata, serena. Non c'era un'altra cosa da dire? Di Berlusconi e di Forza Italia, soprattutto quell'anticomunista interessante. Che Checco Zalone sia anticomunista, Brunetta mio, lo puoi credere solo tu, lo puoi credere solo tu. Senti.
Un'intervenzione parlamentare. Allora io le rispondo, caro onorevole Bocchino, non è come pensa lei.
Io le battute
io volevo dire
elementari,
le riforme.
La risposta di Checco Zalone, almeno così sembra, poi Facebook fa sempre brutti scherzi. Ringrazio Brunetta, però io faccio ridere solo in Italia, non sono a livello di Berlusconi. Hai visto Checco Zalone? No, naturalmente, tu, figurati se hai tempo di andare a vedere Checco Zalone al cinema.
Come no, l'ho visto straordinario, certo che l'ho visto, ancora due giorni dopo che è uscito, meraviglioso.
Ma te la ricordi Zalone? Ma è berlusconiano sto film? È anticomunista?
Ma che bello, ma è una cazzata a catinelle quella che...
Ma quella di... Ho capito, cioè la cazzata a catinelle di...
Ma come si fa a mettere il cappello soltanto perché ha incassato 50 milioni di euro?
Ma com'è? Se lo dicesse, come direbbe Brunetta? Come direbbe?
Zalone, senza i soldi dello Stato, ha fatto un film dove sputtana i comunisti. È nostro, è un film nostro, vicino al PDL. E tu sei un cretino comunista che te lo metti in dubbio.
Me lo ricordate Zalone sulla Daddario? Canale 5,
Questa della Daddario è la storia vera. Che
piano.
Si trovò a palazzo quella sera.
Non è vero.
E il premier che la vide così bella sul letto di Putin la mise a pecora.
Fammelo dire.
Ma che mondo è questo? Ma in che cosa?
Allora c'è un mio amico del Partito Democratico in Campania, a Napoli, molto bravo, un giovane emergente di quelli del Partito Democratico, si chiama Francesco.
Amici del PD.
Io moltissimi amici del PD, a partire da te, ovviamente.
Meno, io non sono tesserato PD, però.
Comunque, sì, assolutamente, sì. Si chiama Francesco Nicodemo, che a proposito dell'assalto.
Ma è greco?
Dell'assalto, no, ma è napoletano. Dell'assalto squadrista, dell'assalto vergognoso dei Notav alla sede del Partito Democratico di ieri. Per motivi di puro teppismo, perché la politica non c'entra nulla, qualsiasi ragionamento politico non c'entra con il puro teppismo, scrive egregiamente scrive, direi, direi in maniera molto più decisa di molti deputati del Partito Democratico che dovrebbero esprimersi su questo, no? Figli di papà del Dams, a cui Paparino paga lo stage around the world, che difendono lo squadrismo verso il Partito Democratico, contro il Partito Democratico. Trovate una buca e sotterratevi. Io so che da questo momento in poi il signor Nicodemo, giovane democratico di Napoli, avrà qualche piccolo problemino, non solo perché io gli faccio questo endorsement.
Beh, questo soprattutto lo danneggerà.
No, perché adesso verrà tempestato da questi no-tab, soprattutto i finti no-tab, cioè quelli che imperversano sul web, quelli che esaltano la rivoluzione, l'attacco, quelli che ti insultano.
Questo circo Barnum che scorrazza in tutte le città italiane mettendo a ferro e fuoco la capitale per giorni e giorni.
Ma siamo qui noi a difenderti, non ti preoccupare, giovane democratico campano, siamo qui noi a difenderti se ti accade qualcosa. Violenti, maledetti di tutta Italia, andate a fare in culo. No, 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 lo voglio dire. Non si può dire, non si può mandare a fare in culo i violenti? Si può, no?
Beh sì, però è detto sempre con un linguaggio crudo.
No, ma un linguaggio crudo.
Maledetti. Perché vuol dire maledetti?
Violenti, ho detto, non quelli che manifestano, ho detto violenti, certo. I violenti. Capito? Vai avanti tu. Non ci fate paura con le vostre minacce online, non ci fate paura, manco un poco.
Ma anche a noi minacciano.
E come no? A me in particolare. Poi hanno fatto addirittura l'esercito di Parenzo. Dopo ne parleremo, dopo ne parliamo.
Io giuro sui miei figli che non c'entro, però, questo sì.
Ma dai, basta Parenzo, cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese.
Ma adesso lo esageriamo, dai, un dramma, dai, su. Oh, sono uscite le motivazioni del processo Ruby. Del processo Ruby, in cui si dice che ovviamente Berlusconi ha fatto sesso con Ruby per soldi, eccetera, eccetera. Questo, insomma, mi pare scontato,
regista.
No?
Era il grande regista, questo si dice.
Grande regista del Bunga Bunga, anche questo, devo dire, va da sé, se è stato condannato, no?
No, no, ma che ne è, non era un protagonista, secondo quello
ma
che
ti ricordi? Ti ricordi Berlusconi cosa diceva del sesso con Ruby? Sentiamo.
Lei mai, ha mai avuto rapporti con Ruby? Intento rapporti intimi con Ruby, perché è scherza. Uno dei due reati che le contesta.
Ma assolutamente no, mai. Ma non si potevano nemmeno avere una ragazza che si era presentata come portatrice di una storia terribile e che non induceva nessun sentimento diverso dalla commiserazione e dalla partecipazione. E d'altronde lei l'ha sempre dichiarato di non avere mai avuto alcun tipo di rapporto intimo con me. Fuggisce tutta la notte
e dorme in un tombino. Oh, intanto in Francia si combatte una grandissima battaglia di libertà da parte di 343 maiali, cioè intellettuali. Vogliamo vivere in un paese dove si può fare sesso come e quando si vuole, nel rispetto della legge. Se ci sono abusi, esistono già reati per punire lo stupro, la violenza, il prossenetismo, la riduzione in schiavitù. Rifiutiamo che i deputati emanino norme sui nostri desideri e sui nostri piaceri. Dicono in sostanza: viva la prostituzione, abbasso lo schiavismo, non si possono punire i clienti delle prostitute. No, il nostro manifesto, quello della legalizzazione, sì o no Parenzo? Dillo,
ma questo
dillo.
Non c'è mai dubbio, la vera casa delle libertà è questa qui, è la Zanzara la casa delle libertà.
Oh, abbiamo con noi questa sera una persona che fa politica, giovane
editorialista di Repubblica, Barbara Spinelli.
No, ma che c'entra? No, è un'amica di Francesca Pascale, si chiama Giusy Pascarella, è capogruppo del PDL, adesso Forza Italia. Maddaloni, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Come sta?
Giovane, voce giovane.
Io bene, grazie.
Quanti anni ha lei, signora Pascarella?
Grazie per il giovane, ho 44 anni.
Ah beh, io mi sbagliavo, non è voce, tanto giovane, però
una voce freschissima.
No, è giovane in generale, adesso non voglio essere offensivo.
Cioè, non è vecchia come Cruciani, lei è anche più giovane.
No, veramente
Cruciani,
è tre anni.
No, vabbè, poi guardando, diciamo, l'età media in politica sono giovanissima.
Esatto, 44 anni. Come mai amico della Pascale che ne ha decisamente meno di lei, signora Pascarella? Dove l'ha conosciuta?
Ci siamo conosciute a Napoli perché Francesca faceva politica e quindi nella segreteria politica dell'onorevole Fulvio Martuscello ci siamo conosciute.
Me lo ricordo, sì,
Martuscello.
Te lo ricordo di Parenzo, sì.
Che fine ha fatto sul Martuscello a proposito?
Non lo so, credo che sia consigliere regionale, che cos'è?
Consigliere regionale, esatto. Delega all'assessorato alle attività produttive.
Senta, ma questa storia di Ruby, no? Quanto disturba la sua amica Pascale? Ecco, mi dica la verità, perché oggi sono arrivate queste cose, noi non diamo giudizi, per carità, siamo qui, come dire, a registrare quello
Io
che accade.
Non sono a conoscenza ancora ancora, perché credo che, voglio dire, non sia ancora uscita pubblicamente, quindi
no, la cosa sì, le motivazioni sì, ma in generale questa vicenda di Rubi, no, quanto disturba la vicenda processuale, che ne pensa, signora Pascale? Gliel'ha mai raccontato, non avete mai parlato? Sì,
no,
ma...
sinceramente no, perché non è che ci vediamo sempre spesso, quindi voglio dire, quando ci vediamo parliamo tra di noi di cose, voglio dire, normalissime, che si possono dire due
ragazze,
due donne,
sì, certo.
Insomma, una signora e una ragazza.
Una signora e una ragazza. Senta, ma è molto gelosa il signor Silvio?
Lei è gelosissima, come sempre.
Possessiva, molto possessiva.
Gelosa quanto basta.
Beh, anche perché lui, diciamo, no?
L'uomo
è un po' mandrillo.
L'uomo,
un po'.
Insomma, no? L'uomo,
a l'uomo piace.
Non è proprio
materia,
morigerato. Ecco, insomma.
Sì. Lei è gelosa quanto basta, come ogni donna è gelosa del proprio uomo.
Sì, però c'è
un. E anche lui è gelosissimo, glielo posso assicurare.
Ah, no, lei dice anche lui è gelosissimo.
Ah, questo è bello.
Certo.
Ma questo è nuovo.
Ah,
però,
cioè cosa fa? Gli controlla il cellulare?
Le dice continuamente copriti, sono stata testimone di questa cosa.
Ah, cioè le dice continuamente copriti. Perché? Perché va in giro un po'. No, ma è sempre coperta, no?
Forse non abbastanza per lui.
Addirittura.
Beh, questo aspetto comunista del CAV, però.
Beh, insomma, addirittura coperta. A lui adesso Berlusconi piacciono le donne di spettacolo, le donne che così.
Ma infatti è per questo ha scelto Francesca.
Cioè, perché ha cambiato rotta, lei dice, no? Ha cambiato.
Perché è innamorato e quindi innamorato. Le altre magari possono stare, voglio dire, possono essere abbigliate in altro,
certo,
modo.
No.
Ma gli controlla anche. Ma gli controlla anche i messaggini.
Si controlla.
Questo non lo so.
Non si controlla la vicenda dei telefonini, no?
Questo non lo so.
No, per carità. Poi magari non ce l'hanno manco il telefonino.
Ma come c'è il telefonino?
No, magari quando uno diventa famoso, in attenzione, fa gestire il telefonino ad altri, no? Sarebbe cosa.
No, assolutamente, le posso assicurare che Francesca gestisce i propri telefonini.
Manda messaggi così. Ma lei, secondo lei, vuole avere figli da Berlusconi, la signora Pascale?
Mi dispiace, questo non gliel'ho chiesto, ma glielo chiederò.
Glielo chiederà, No, perché voglio dire, una ragazza giovane di solito vuole avere figli, però lui ne ha già diversi.
Ma non tutte, non è vero?
No, non tutte.
Conosco
no.
Tante persone che non, per scelta non vogliono avere,
certo,
figli, quindi voglio dire, non lo so, non gliel'ho chiesto, glielo chiederò per la mia curiosità, non per la sua.
No, beh, per carità, io faccio un mestieraccio che è quello di giornalista, cronista, anzi no, conduttore di una trasmissione che va abbastanza bene, conduttore di trasmissione radiofonica, però abbiamo il traffico, torniamo subito, 800 24 00 24, Giusy Pascale, molto amica di Francesca Pascale, fa politica anche lei, l'ho definita giovane, ma in realtà è giovane, e mi scuso se ho detto giovane, ma non
poi appena no, ma non per me, per voglio dire,
sì,
in generale.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via.
Che cazzo di conduttore sei?
Svegliano per me quando tutto sembra poesia.
Siamo qui la Zanzara, 800 24 00 24. Davide Parenzo in collegamento da Roma, nel giorno in cui Checco Zalone inquadra la situazione dicendo Berlusconi, io non sono la sua altezza, lui fa ridere solo, io faccio ridere solo in Italia.
Mi adorano così, forse un giorno.
Andiamo con noi Giusy Pascarella, amica di Francesca Pascale. Parenzo, hai qualche curiosità?
No, sì, volevo continuare un attimo a capire questo rapporto tra Berlusconi e la signora Pascale, no? Cioè, si parla di nozze ormai, mi pare.
Anche tra di loro se ne parlerà, no, signora Pascarella?
Beh, sì.
No, veramente io voglio dire, credo presto, ma non so quando.
Presto, ma non so quando. Ma quindi, qualcuno dice che siano già avvenute addirittura in gran segreto.
No, assolutamente no, non sono avvenute.
È una buffonata pazzesca quella che
lei
uscita.
Potrebbe essere sua testimone di nozze?
No, assolutamente no, assolutamente no.
Però insomma qualcuno dice si sono sposati in gran segreto ad Arcole, l'ha detto Maristel Polanco.
Assolutamente no,
non è possibile una cosa, ma magari hanno fatto una cerimonia particolare. No,
nessuna cerimonia particolare, se ci sarà quella canonica, diciamo.
Canonica, ma lei
che
lo,
cos'è che
lei lo vuole fortemente, lo vuole fortemente,
lei da sempre.
Che cos'è che
non è innamorata,
che cos'è che attrae, io questo vorrei capire, perché senza nessun pregiudizio, che cos'è che ci
ha
trova
acceso il fuoco,
una ragazza di 20 che ha 50 anni di meno, diciamo, no? Che cosa ci trova? Gliel'ha mai detto? Io ci trovo in quest'uomo, che ne so.
No, non è, voglio dire, lei attrae tutto del presidente, ma è sempre stato così, e chi la conosce anche ai tempi, voglio dire, in cui lei frequentava, voglio dire, la segreteria del partito, voglio dire, ha sempre detto che lei, insomma.
Ma ci sarà una cosa particolare che la attrae, no? Una cosa particolare del presidente, una, che ne so, in particolare.
No, lei ne ha sempre parlato in toto, quindi voglio dire, una in particolare, sinceramente no. Lei le hanno sempre brillato gli occhi ogni volta che parlava del presidente, quindi, ma è sotto gli occhi di tutti chi la conosce.
Sì, no, certo. Qualcuno dice che lei addirittura andava con gente più grande prima, il suo ex fidanzato.
Ah no, va bene, queste sono cose
che escono così.
Folcloristiche, sì, non ha mai frequentato uomini più grandi, voglio dire. Non...
E quanti fidanzati ha avuto, che lei sappia?
No, non ne sono a conoscenza. Niente, ma non credo tantissimi.
Ma tu lo sai che Giusy Pascarella ha praticamente un cane simile a quello a Dudu? No,
non Parenzo. È simile, è della stessa razza.
Della stessa
ma è maschio
razza.
O femmina?
È femmina.
È femmina.
Ah, quindi si può accoppiare con
Dudu? Potrebbero...
No, la mia è più grande, quindi.
Beh,
voglio dire, anche in casa non è che ci sia molta discriminazione.
Al contrario, però niente. Senta, ma poi c'è stata quella vicenda clamorosa della signora Bonef che ha detto addirittura che la signora Pascale è lesbica. Ma
questo è veramente vergognoso. Proprio.
Questo credo che sia, voglio dire, lascio il tempo che trovo e soprattutto.
È falso, totalmente falso.
Si apprezza dalla persona che l'ha detto, che sinceramente dice che fa l'attrice. Ma credo che la sua, voglio dire, parte migliore l'abbia recitata proprio all'interno del programma, perché voglio dire.
Ma com'è che uno se ne esce dicendo che quello è lesbico? È strana, però.
Forse
uno...
per un momento di notorietà che non ha mai avuto come attrice, l'ha avuto in quel momento, e quindi forse, non so, crede che da questa parte che ha fatto in televisione possa ottenere, insomma, qualche parte in qualche film.
Lei ci può confermare al 100% che, se no, Pascale, le donne non sono mai piaciute, mai.
Oddio, per quanto mi riguarda, sì, poi non so, ma non credo assolutamente.
Ma come non credo? Beh, non getti dubbi su questa cosa. Cioè non,
no, nessun dubbio. Nessun dubbio. Sono certa.
A lei piacciono solo gli uomini?
Mi ha dato dimostrazione, visto che il presidente Berlusconi è...
Vabbè, quella a parte Berlusconi, dico... A parte Berlusconi, non c'è mai stato, non è mai stata tratta da una donna, mai?
No,
no,
mai.
No, va bene. Parenzo, ma non ti viene nessuna curiosità?
No, ne avrei una in particolare, però. Quando è l'ultima volta che avete fatto questo incontro, magari a tre, che vi siete visti tutti insieme?
A tre volta.
Al ristorante, è stato al ghetto, tutte... no? È stato anche al ghetto. No, perché perché sono stati al ghetto insieme
tutti insieme, no?
Sì, c'era anche lei.
Ma tutti insieme eravamo soltanto io, Francesca e la sua segretaria.
Sì, infatti, quando c'era anche Saviano, no?
Sì.
Ma lei apprezza Saviano?
Posso non commentare.
Beh, come lo puoi non commentare? Deve commentare.
No, è una mia opinione personale.
No, lei.
La dica pure.
La dica pure, non c'è problema.
No, Francesca.
No, non gli sta proprio simpatico.
Non lo so, non ne abbiamo parlato. Voglio dire, lui era molto dispiaciuto, forse, della nostra presenza, perché non è uscito. Voglio dire, ha atteso la nostra uscita per tante ore. Voglio dire, anzi, Francesca si è scusata per questo inconveniente, insomma. E la difficoltà le avevamo creato in quel momento perché c'erano tantissimi giornalisti fuori.
Ah, per quello, dice lei.
Si è chiesto di uscire prima.
Ma
però
lei piace
noi eravamo
un po',
appena arrivate, lui era la frutta, noi eravamo praticamente appena arrivate, quindi ci ha atteso, insomma, per molte ore.
Che galante.
Beh, no, chi è che ha chiesto scusa? La
Francesca.
Ah, Pascale.
Sì, sì, certo.
Ha chiesto scusa a Saviano per questo, insomma, per il disagio creato. E lui non ha...
Ma è vero che ha fatto un po' di pulizia ad Arcore? Ha mandato via un po' di persone da quando è arrivata ad Arcore la signora Pascale?
Ha ridotto i costi?
Pulizia nel senso
un po' di giro che c'era lì, insomma, diciamola tutta.
Questo non lo so, voglio dire, poi se lei è rimasta da sola, credo che poi, non so, se la pulizia, voglio dire...
No, ma pulizia nel senso...
La pulizia, non che si è messa a pulire la casa.
No,
questo,
questo l'avevo capito, voglio dire, cioè, fin qua ci arrivo. Dico, no, non lo so, ma credo che, voglio dire, la sua venuta...
Ha scontentato un po' di persone, certo. diciamo la verità.
Anche fruttivendolo.
Non
no,
è una questione di pulizia, è una questione poi di scelta che ha fatto il presidente.
Di scelta che ha fatto il presidente, sì. Comunque.
Ma parlano di politica spesso i due?
Lei influenza le decisioni, qualche decisione politica la influenza anche lei?
No, non credo.
No, eh? No.
Non come credo.
No?
Il presidente non credo che abbia persone che lo...
Beh, l'ascolta però molto.
Beh, l'ascolterà
molto, no?
Non ho capito, mi scusi, non si è sentito.
L'ascolterà.
Non lo so se
la tiene in considerazione come consigliera politica, come consigliera per tutte le cose che fa. Cioè, lei ha approvato, per esempio, questa rottura con Alfano?
Esatto.
Francesca, no, credo assolutamente no, ma come che nessuno che fa politica e che ovviamente è nato con Forza Italia abbia approvato questa rottura. Cioè, la non adesione da parte dei nominati del PDL non può trovare giustificazione politica se non soltanto una logica di opportunità personale che non ha nulla a che vedere con il bene del paese.
Mi raccomando, pregate. Ciao, arrivederci, un abbraccio.
Vabbè, adesso pregate, caro Bosio. Bosio. Mi ero confuso con Boso, quello della Lega. Ho fatto una crasi. Cioè, ho unito
Boso e Brosio.
Brosio, pregate.
Oltre alla parola cazzo, ogni tanto diciamo anche delle parole alte, no?
Sì, tra cui questo crasi. Questo crasi, come sei,
no, questa,
come
una
sei raffinato.
Poi
come
possiamo
sei
anche dire la parola cazzo, però ogni tanto la parola metafora,
che è pronunciata dal 99,9% degli italiani,
non
anche
c'è dubbio,
in pubblico,
però
spesso
usiamo
anche in pubblico,
anche questo spazio che la radio di Confindustria ci offre per lanciare dei messaggi. Ad esempio, quanto bello sarebbe leggere dei pezzi della Divina Commedia ogni tanto.
Ma vai a fare in culo,
David.
Ecco.
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Ecco, io te lo dico più direttamente, il signor Mughini.
Ma no, dei momenti,
te lo dice
dei...
in maniera un
ho
po'
detto
più...
in alcuni momenti, alcuni, insomma,
Lorenzo,
far legge.
Oh, finissimo.
Ma è un altro genio lì ha parlato, Michichele,
lasciamolo perdere.
Profondo intellettuale di questo paese.
Sono molto...
far legge la Divina Commedia.
Lo
Razzi,
sai che sono molto arrabbiato.
No, ma prendi in considerazione questa roba. Razzi che legge la Divina Commedia alla Zanzara. Guarda che non è un'idea sbagliata.
Adesso fai ridere.
Sentiamo Pravettoni Renzi ieri sera alla Gabbia. L'ottimo programma, uno dei pochi programmi che si può vedere in televisione, diciamo la verità. Uno dei pochi programmi che si può vedere in televisione è La Gabbia di Paragone. Questa è una certezza per me assoluta. Uno dei pochi programmi che vedo io e che secondo me si può vedere, perché c'è un'anima,
sì,
no,
no,
lì dentro. C'è un'anima lì dentro. Pravettoni Renzi, sentite.
Matteo, l'ultima cosa. Attenzione. Stai attento, Matteino. Fare il segretario del PD è come partecipare a un'orgia.
Ma non dica cretinate.
Ovunque ti giri c'è sempre qualcuno che te lo vuole mettere.
Ma sta zitto, Pravettoni, per piacere. Si perdoni, sindaco, vabbè. Noi ci vediamo.
Non ho sentito, c'è un problema di audio.
Meno male.
Un po' morbido ieri sera, signor Paragone, con Renzi, un po' morbidino, vabbè,
no.
Ci sta il gigioneggiare con Renzi, perché da Renzi ti porta un po' a gigioneggiare, no? Sentiamo Pravettoni sulla riga della macchina di D'Alema.
Se vinci le primarie, come premio ti porto una di queste notti a rigare la macchina di D'Alema.
Ma che rigare la macchina di D'Alema?
Il chiodo lo porti te, però,
Ma dai!
Va bene, dai.
Però la polemica del giorno è quella innescata da Brunetta. Bisogna dare atto che cosa? Di una cosa a Brunetta, che comunque riesce sempre a far parlare di sé in un modo o nell'altro. Cioè, ha pizzicato in questo momento l'uomo da 44 milioni di euro di incasso, l'uomo del momento del cinema, e lo ha trasformato secondo lui in un'icona berlusconiana. Ha scatenato un dibattito che domani sarà sui giornali, si parlerà. Brunetta ha iscritto, ma diciamo la verità, è così, bisogna riconoscere questa qualità a Brunetta.
Non ha nulla da fare oggi, si vede.
Ma ho capito, non avrà niente da fare, però
dichiarare. Ho comunisti da attaccare in Rai, non c'erano, si è svegliato e detto cosa facciamo oggi? Tornelli li abbiamo messi dappertutto, quello va a fanculo, sinistra di merda l'abbiamo già detto, Zalone.
Cretino.
Così ha fatto però. È così però ha fatto.
Però
dunque, abbiamo detto che già D'Alema è un cretino, quello un corrotto, comunisti, sinistra.
C'è da dire una cosa, che sicuramente Checco Zalone, che non si può iscrivere a Forza Italia come dice Brunetta, o comunque non è anticomunista, non è l'emblema di Forza Italia, però ha una caratteristica che tra gli attori italiani tra gli attori italiani è quello che meno, è quello che meno fa parte del circo Barnum, del sinistrismo, della, del, del politicamente corretto. Su questo non c'è dubbio. Su questo
perché
non c'è,
Crozza è perché se ne corretto, fo-
me. Boh, Crozza è di sinistra, su dai. A me
ma
piace sinistra, tantissimo.
Ma prende in giro,
ma è di sinistra. Ho capito, è di sinistra o no? È di sinistra o no?
Ma che sa, vabbè, ma che
non dici nemmeno che Crozza è di sinistra.
Non può essere di sinistra, ma non è che mi trascini.
Ma lo afferma lui stesso, è quello che dice, è di sinistra, ma non c'è niente di male essere di sinistra.
Fa una satira allora, che è indipendente o no?
Vabbè dai, non esageriamo però, dai Davide,
fa
non diciamo...
una satira trasversale,
ma
sì, o no?
È di sinistra.
Piglia in giro anche Renzi o no?
Sì,
Bersani,
sì, ma, certo.
Ma chi ci dà che è di sinistra? Ma quello
ho
che
capito, ma è
nulla.
Una satira di sinistra, c'è poco
ma
da fare.
Ma cosa vuol dire satira di sinistra?
Non è
perché, perché?
Ma lo dico in senso negativo.
Io non scendo nel tuo, nel tuo, nella tua fogna.
Vabbè, mandami
i
titoli del TG3, dai, così la vinci di rompere i coglioni, dai.
Titoli del TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Rinviata l'abolizione della seconda rata IMU, Letta, manterremo gli impegni via privatizzazioni per 10-12 miliardi in vendita a quote di Eni e Fincantieri. Forza Italia prova a rompere sulla legge di stabilità, se non cambiano la votiamo, il cavaliere sul partito, dobbiamo svecchiare. Caso Ruby, le motivazioni della sentenza che ha condannato Berlusconi a 7 anni, sesso in cambio di soldi, forti pressioni sulla questura di Milano. Renzi insiste sul caso Cancellieri, il PD ha sbagliato, dopo le primarie si cambia, 5 Stelle chiederemo sfiducia anche al Senato. Si continua a spalare via il fango nella Sardegna devastata, tra le strade di Olbia costruita sui canali intombati, domani lutto nazionale. Nelle immagini dei cellulari, i drammatici momenti dell'alluvione, intere famiglie che si mettono in salvo, celebrati i funerali di altre 2 vittime. Emergenza carceri, nuova protesta dei radicali davanti a Regina Coeli, RVB, a Pannella, l'appello di Napolitano su amnistia e indulto non cada nel vuoto.
Ieri sera è intervenuto alla Zanzara Rosario Marcianò. Rosario Marcianò è un signore che faceva l'insegnante, ma soprattutto oggi fa il complottista e pensa che l'alluvione in Sardegna sia opera delle basi militari americane. Questo ci ha rivelato, tra virgolette, tra virgolette, lo stiamo sonoramente pigliando per il culo, sì è vero, lo stiamo sonoramente prendendo per il culo.
A scanso di equivoci.
A scanso di equivoci, ce lo ha rivelato ieri alla Zanzara. Le basi militari americane formano delle nubi artificiali che poi si scatenano sulla Sardegna. Marcianò. Gli Stati Uniti, nella vicenda della Sardegna, che responsabilità hanno secondo lei?
Beh, lei sa che la Sardegna è piena di basi statunitensi, non devo dirglielo io, no?
Dunque?
Mi sembra anche chiaro. E d'altronde abbiamo una base che è il MUOS e che è in avanzata fase di realizzazione in Sicilia e sappiamo anche che proprio oggi è terminata una esercitazione militare NATO congiunta che è durata 2 settimane e che, guarda caso, aveva, diciamo, il suo fulcro nelle zone comprese tra la Sicilia e la Puglia,
e dunque
probabilmente quella zona andava mantenuta libera.
La teoria, cari signori, è questa del signor Marcianò. Avete capito? Sì, le basi militari americane creano le alluvioni, omicidio volontario e strage in Sardegna. C'è altro da commentare? C'è altro da dire? Eppure il signor Marcianò ha voluto fare il furbo. E cosa ha fatto? Oggi ha scritto: ho registrato la telefonata con la quale mi avete invitato e l'ha anche pubblicata. Con il nostro uomo della redazione, Riccardo Poli. Ha registrato la telefonata in cui l'abbiamo invitato, Marcianò, signor
ecco
Marcianò.
I grandi segreti! Cosa ci sarà dentro questo nastro che il signor Poli, questa telefonata del signor Poli, il grande mostro della Zanzara, il burattinaio, che ha telefonato a questo Marcianò per chiedergli se voleva venire a sparare le sue cazzate. Cosa ci sarà mai dentro questo nastro, questo mangiafuoco? Poli, sei la nuova pizza. Due.
In realtà tutto quello che c'è peggiora.
Ma dai.
Peggiora la situazione di Marcianò. Peggiora di molto la situazione di Marcianò. Sentiamo un piccolo pezzo.
sicuramente lei è informato del fatto che nel 1995 fu redatto un documento che si intitola Dominare il clima entro il 2025, il clima come un'arma. Quindi sviluppare delle tecnologie per la modifica climatica induce sicuramente la possibilità di poter dominare anche un paese estero attraverso la minaccia del clima.
Hai capito? La minaccia del clima, i temporali scatenati dagli Stati Uniti.
Cioè, se sottolineiamo la professionalità del signor Poli, che si è dovuto sorbire 15 minuti di queste cose nella prechiamata e non ha riso. Cioè, questo è il punto vero.
Lui parla di complotto organizzato addirittura dall'alto, in cui non sarebbe caduto perché una volta chiamato dalla zanzara ne è uscito alla grande. Marciano, una grande risata ti seppellirà. 800240024, dove andiamo? Giuliano da Pescara, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Volevo dire, lei è una persona talmente insopportabile,
sì,
che però non si può fare a meno di ascoltarla.
Ottimo.
Parenzo, lasciamo perdere, non vale la pena neanche parlarne.
Sì.
Poi volevo chiedere, quel signore che ha parlato ieri, che avete messo due secondi fa, ma il fumo da quale pulce lo compra?
Ma non lo so,
parlava,
guardi,
di atmosfera, di queste cose qua.
Sì, questo ha ragione, su questo ha perfettamente ragione.
Beh, bisognerebbe farsi...
Ma non è sufficiente, io credo.
Se lei
canne
usa della droga, bisognerebbe farsi consigliare il pusher, bisognerebbe farsi consigliare lo spacciatore.
Appunto chiedevo.
Piero Pelù contro Matteo Renzi alla zanzara. Diablo!
Ascolta, io, come si dice a Firenze, preferisco aver paura che buscarne. E Renzi mi fa molta paura. Molta paura, molta paura. No, scusa, Renzi di sinistra non c'ha nemmeno il piede, la mano e il resto della parte sinistra, proprio il mancante della parte sinistra del corpo. Lui è solamente un grande centro.
Come sindaco?
Purtroppo, e sottolineo mille volte, purtroppo, come sindaco mi ha fatto cagare, ragazzi. Detto proprio in francese, eh? E lo dico in francese.
Ed io con la musica mi cambio a pelle. Oh, ma ci siamo scordati, a proposito di Sardegna, non di complottisti, non di quel cervello matto di Marciano, ma della mezza gaffe, perché secondo lei non è una gaffe, ma da tutti è stata interpretata come gaffe, di Lara Comi, europarlamentare del PDL, la quale a un certo punto, nel bel mezzo di un dibattito ad Agorà, che cosa ha detto? Si parlava di alcuni che erano rifugiati negli scantinati, ma non bisogna andare negli scantinati, però quelli ci vivevano negli scantinati, non bisogna andare giù quando c'è l'alluvione, però quelli vivevano negli scantinati.
Dagli una casa a te.
Mi permetta, ma quella persona che è andata nello scantinato nel momento in cui c'era l'alluvione, ma le sembra il caso? Qui manca un'educazione, come nel momento in cui uno che c'è un terremoto va in ascensore, sappiamo che è pericoloso, quindi manca l'ABC a questo punto, e l'ABC, mi permette, l'educazione non costa miliardi.
E da qui polemiche, eccetera, eccetera.
Ma scusami, ma questi poveri che siedono per strada e chiedono la carità non possono vivere per strada, questi barboni? Ci vuole un po' di educazione? Come fanno questi barboni a vivere alla stazione centrale? Dai!
Però devo dire una cosa, se si parla in generale è vero che uno, se c'è l'alluvione, non va nello scantinato. Però se c'è l'alluvione fuori, cioè se piove forte fuori e tu sei a casa tua, di solito ti barrichi a casa tua. Se la tua casa è lo scantinato, poi, come dire, puoi essere travolto dalle acque, ma non è ignoranza quella là.
Ma di che cosa
là
stiamo parlando?
No, ma poi soprattutto io dico una cosa, e lo dico, voglio dire, anche con simpatia nei confronti dell'onorevole Comi. Il punto è un altro: perché uno in collegamento da Strasburgo, maledizione, in collegamento da Strasburgo, Strasburgo la mattina alle 8.30, la mattina alle 8.30, quando dovrebbe parlare di Europa, di altre cose, c'è la campagna elettorale che fra poco inizia, si deve mettere a parlare dell'alluvione in Sardegna.
Beh, gli avranno chiesto
questa
di quello,
è la
però.
Follia degli inviti, che uno viene invitato a parlare da Strasburgo di qualsiasi cosa.
Beh, vabbè,
l'alluvione in Sardegna, ma che cazzo ne sai da Strasburgo dell'alluvione in Sardegna? Ma io non lo dico a lei, ma lo direi anche a un altro. Uno dovrebbe dire: guardate, io sono a Strasburgo, mi sto occupando di grandi problemi europei, di grandi problemi, non mi rompete i coglioni con la Sardegna, non so niente, non sono in grado di rispondere, perché uno dovrebbe fare così, e invece no, perché poi sei coinvolto e dici uno, l'ABC è quello di non rifugiarsi negli scantinati, però quelli vivevano nello scantinato, dai, su.
Ma di che minchia stiamo parlando?
No, stiamo parlando di cose molto serie. Anche Corona, anche il signor Corona, che abbiamo ospitato l'altro giorno, forse l'altro ieri, non mi ricordo,
lui ha titoli per parlare di questo.
Vabbè, signor Corona, che è uno attaccatissimo alla terra, alla natura, tutte
conosce
queste robe qui,
conosce il tema qui, Corona,
ho capito,
sì.
Però non se la può prendere con Briatore. Ha fatto un bel gesto. Vabbè. Ha offerto i suoi alloggi, 14 appartamenti, non mi ricordo quanti, agli sfollati dell'alluvione in Sardegna. E Corona l'attacca come se avesse fatto chissà che cosa.
Ha espresso.
E sentiamo, avanti, dai.
Poverino. Ti mette a disposizione una trentina di milioni a aiutare a rifarsi la cama, adesso che il milionario in decadenza lo dispone. Lo disponga quando la gente voleva andare, se non hai soldi, se non sei VIP non puoi entrare. Ma che bel gesto pubblicitario.
Siamo qui, 800 24 00 24. Era con noi Giuliano da Pescara. Concludiamo, Giuliano?
Sì, pronto. Volevo dire due cose veloci. Allora, quei quattro finocchi che sono andati a manifestare lì a Roma ieri.
Vabbè, quattro finocchi adesso, sì, che c'entrano i finocchi adesso?
Secondo me la polizia gli dovrebbe sparare a vista.
Sparare così, sparare.
Ecco cosa porta questo.
Come li vedono, gli devono sparare.
Ho capito, Giuliano, ma non è che siamo nel Cile di Pinochet.
Mandassero alla... Posso rompere i coglioni per strada.
Questo è vero, andassero a lavorare invece di rompere i coglioni per strada, questo c'ha ragione.
Come
Giuliano.
Si fa a dire con questa tranquillità sparagli in faccia? Oh. Ma altra cosa,
basta parlare di Berlusconi, ci avete rotti i coglioni con sto Berlusconi. Ma si comprasse un'isola e andasse a donne dalla mattina alla sera.
Vabbè,
ma basta tu, pigmeo del pensiero, ma come ti permetti di telefonare e dire sparagli in faccia? Oh! Oh.
Ma chi è questo che parla? Parenzo.
Ma chi sei tu che parli, che telefoni senza vergogna?
Parenzo, dove devi andare? Devi andare a Scandicci, ti fermi lì a Scandicci, dalla mattina alla sera diventi miliardario, perché
a
Scandicci.
Ma che c'entrano i finocchi, Giuliano?
Ignorante, che non sei altro che un ignorante.
Parenzo, tu sei un ignorante, tu sei il primo
che
ignorante.
Telefoni per dire queste stupidaggini. Tu ti devi vergognare quando torni a casa, che si vergogneranno i tuoi parenti che ti hanno sentito per quello che hai detto. Io fossi un tuo amico, mi vergognerei di conoscerti, guarda. Rinnego di conoscerti, fossi un tuo padre. Che figura fai fare alla tua famiglia, guarda. Vergognoso. Trovati un cervello in giro, anche in affitto, se vuoi, prima di dire stupidaggi. Trovati un neurone in affitto. Trovati un neurone in affitto, almeno, prima di parlare. Collega il cervello alla bocca.
Ti
mamma mia, volgare, volgare inaudito.
Che c'hai, Cruciani, che ti mantiene?
No, veramente, ma
altrimenti saresti un morto di fame.
Ma che mi mantiene, ma non dire stupidaggini, pigmeo del pensiero, troglodita sei, sei un troglodita volgare. Mamma mia, quanto sei troglodita sei. Ma vergognati tu che telefoni e lasci il tuo nome e il tuo numero e dici di sparare in faccia alla gente, cretino patentato, l'unica patente che hai è quella del cretino, l'unica patente. Cretino assassino cretino.
Che vuoi Giuliano, che vuoi?
Ma Giuliano, ma quale Giuliano? Ma mandalo via, Giuliano.
Sei simpaticissimo, Cruciani.
Ma eccolo qua, ha ucciso anche Cruciani in due secondi.
Sto
troglodita, pigmeo del pensiero. Puoi parlare solo quando hai affittato un neurone, guarda. Quando l'hai affittato puoi parlare.
Hai già detto abbastanza su Parenzo. Hai già detto abbastanza stronzate su Parenzo. Vuoi continuare?
L'ultima cosa e vado via.
Vai.
Parenzo, ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Vabbè, ma non lo dici bene,
dai,
Giuliano.
Non sei neanche originale, dai, Giuliano. Dai. Affitta un neurone e poi richiama la prossima volta. Dai.
Franky da Pisa, buonasera.
Un altro di buono sarà questo.
No, questo è buono. Franky da Pisa.
Franky.
Sì, Franky, buonasera.
buonasera.
Ma sì, che è sto Franky? Uno si può chiamare Franky in Italia, ma perché lei si chiama?
Ho avuto modo di ascoltare la temporata del Troglodita precedente e gli dedico la canzone di Jimmy Castorbunch che si chiama Troglodite.
Vabbè, bravo, d'accordo, Franky, Troglodite, benissimo. Scusi, lei perché si chiama Franky?
Ho chiamato per ricollegarmi a
te. No, non si sente niente. Danilo da Rimini.
Eccomi.
Dimmi.
Pronto?
Dimmi, caro.
Sì, allora, volevo fare due considerazioni profonde.
Profonde, sì.
La prima è che Cruzzani è talmente antipatico,
sì,
che alla fine risulta simpatico, guarda te.
Poi?
E poi un'altra con Parenzo, che è uno che difende a oltranza tutto quello che fanno i suoi amici comunisti, e anche se li becca con le mani nella marmellata. Ti devo dire una cosa, Parenzo, che prima o poi i tuoi amici comunisti te la mettono nel culo anche a te.
Ma che vuol dire? Ma chi sarebbero questi qua? Chi sarebbero?
Ecco l'analisi.
Chi sarebbero?
Ciao, ha chiamato tutto contento Danilo da Rimini con la sua analisi.
Dario da Roma, riuscito. Dario da Roma.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, ma io ero candidato a parlare quando c'era la fanciulla Lisi Berlusconi, la candidata, mi chiedevo se fosse anche lei un'altra Carfagna, un'altra Minetti che sta lì.
Ma quella c'ha 44 anni, amica della Pascale che c'entra la Minetti, eccetera, è un'altra roba.
Ma lì si capisce perché, quello è il motivo, quale altro vuoi?
Quale altro vuoi che, se uno c'ha 44 anni, che c'entra?
Sì, ma anche a 44 anni, se hai, quando ne aveva 33 ha fatto il suo dovere, come capisci?
Ma lei che ne sa, la conosce? La conosce?
No, appunto, avrei voluto fare quelle domande per chiedere il suo aspetto fisico, se meritava abbastanza da provocare.
Va bene Dario, ha detto la sua stronzata. Carlo da Milano, buonasera.
Buonasera, mi sente bene?
Sì, sì, dimmi.
Allora, senta. Lei ha parlato di questo Marciano che io francamente non so nemmeno chi sia,
allora?
La faccenda, ecco, allora io non penso che sia opera degli americani ciò che è avvenuto in Sardegna, però lei forse ignora quello che è il progetto ARP degli americani.
No, basta con queste cose, ma cosa c'entra sull'alluvione?
Allora,
è piovuto tanto, punto e basta.
Prenda carta e penna.
Sì, prendo carta
non
e penna.
Non c'entra un cazzo con l'alluvione, ma lei non può ridere sul fatto che gli americani non sono in grado di utilizzare il clima come arma, perché è un progetto
il
noto.
Il clima come arma.
Forse solamente
il
a lei.
Clima come
guardi,
arma.
Ascoltami 007. Ascoltami 007. Mi ascolti?
Non è 007.
Ascolta, 007 è progetto HARP. Mi ascolti?
Allora, Pierluigi Mina, Report, Gabanelli, andate
progetto
a vedere su
HARP.
YouTube. Progetto. Andate a vedere Pierluigi Ghina, discepolo di Marconi.
Ma chi è sta gente? Ma di cosa parli?
Allora, siete ignoranti di che
progetto
ARP.
Ha piovuto! Lo vuoi capire o no?
È
stupido,
è piovuto.
No, io sto criticando un'altra cosa.
Basta.
Non sulla Sardegna.
Con
io sto
stupidaggine,
le
scie chimiche, progetto ARP.
Allora ridiamo.
Basta.
Bene, allora diverti. Rimani lì dove sei.
Mamma mia.
Tua ignoranza.
Scendi dalla pianta. Piovuto,
ma non sto parlando della Sardegna, non so nemmeno chi cazzo sia Marciano per mettere la Sardegna una puttanata. Mi sto riferendo a quello che ha detto Cruciani, gli americani, il clima. Certo, gli americani possono utilizzare il clima come arma. C'è il progetto ARP in Alaska. Benissimo.
Sì, vabbè, ma
che
questa qua è un'altra roba rispetto
di Ghina, Pierluigi Ghina, discepolo di Marconi. Andate su YouTube, vi documentate e vedrete che anche la Gabanelli ci ha fatto
dei giorni. Sì, ma è un'altra roba.
È un'altra roba.
Adesso tornate indietro, va bene.
Rispetto
comunque,
a quello che ha detto.
Abbia sentito e che vada a vedersi queste cose su
va
YouTube.
Va bene, andatevi a vedere le cose su come gli Stati Uniti influenzano il clima. Tutto questo non c'entra nulla con quello che è accaduto in Sardegna. Se lei pensa invece che abbia un'influenza, faccia un corso da Marciano. Arrivederci e grazie. Come sono contento di risentire un uomo di Vedrò, sai, quella sorta di organizzazione di appuntamento che viene considerato, caro Parenzo, una Spectre. Anche
no.
Noi siamo stati messi dentro la Spectre di Vedrò. La Spectre. Una volta hanno detto Cruciani e Parenzo, dei deputati grillini, anche voi avete partecipato a Vedrò. Sì, veramente sì. Abbiamo partecipato.
Un grande appuntamento
a Vedrò. Siete vedroidi, cioè siete uomini di Letta di questa Spectre. Guglielmo Vaccaro, deputato del Partito Democratico, buonasera.
Fratelli Vedroidi.
Come stai? Beh, un mito, una leggenda. Guglielmo Vaccaro è uno dei lettiani. Ma i lettiani esistono ancora oppure sono tutti diventati renziani? Scusi, Vaccaro, è una domanda legittima o no?
Sono diventati
democratici puri, allo stato puro.
Cioè, però scusi, quasi... la domanda è seria però, quanti lettiani sono saltati sul carro di Renzi? Diciamo, lei che
No. Renzi dice che si spinge il carro, non si
d'accordo, però va caro, diciamo la verità, moltissimi lettiani appena hanno annusato l'aria, no, molti che erano dalla parte di Letta, quando hanno annusato l'aria, tac, sono passati con Renzi. Diciamola tutta.
Ma no,
ma come no? Lei è rimasto.
Non so, un po' di amici che avevano bisogno di sentire l'odore della vittoria.
Ecco, appunto, ma quanti sono in proporzione? Quanti siete rimasti lettiani? Il 50%? 60%, quanti siete rimasti?
No, cioè, c'è tra gli amici del presidente Letta ci sono Cuperliani,
appunto,
Renziani. Democratici agnostici,
democratici agnostici.
Insomma, non ci facciamo mancare
Dalemiani,
niente.
Dalemiani?
No, quella è una categoria, diciamo, del passato.
Ma lei che voterà, signor Baccaro, deputato salernitano? No, però adesso questo ce lo deve dire, non è che può passare indenne qui le forche caudine.
Sì, Renzi, Cupero...
io sono orientato su Cupero e mi sembra abbia i numeri per fare bene il suo segretario. Me lo sta dimostrando anche nella vicenda che sta impegnando le cronache recenti, quella salernitana.
Sì.
Mentre Renzi ancora non si dichiara per il commissariamento della Federazione Salerno, che ha
per la vicenda delle tessere, l'indagine dell'antimafia, eccetera, eccetera.
Cupero è stato molto più netto e deciso. Io spero che Matteo si avvoglia davvero di continuare a correre per la carica di segretario. Entro domani alle 12 ci dica se, di fronte a casi di questo genere, la sua segreteria intende intervenire.
Cioè lei dice che non interviene, lei dice che non interviene perché De Luca è un sostenitore di Renzi, c'è un conflitto di interessi lì da parte di Renzi? Diciamola tutta, dai.
Io penso che la tentazione fa l'uomo ladro, magari insomma i voti che sono stati assegnati sono tanti, però sono molti rubati, perché sono brogli acclaranti, insomma, diciamo così.
E quindi se sono molti rubati...
Sa, poi alla fine se uno accetta dei brogli rubati è come quando uno prende cose rubate, cioè finisce per
un ricettatore.
Cioè Renzi lei lo definisce come in questa vicenda congressuale? Un ricettatore?
Penso domani alle 12 o diventa il candidato segretario che tanti stanno sostenendo o si profila all'orizzonte un segretario che ha voglia di fare quello che fanno tutti, cioè? Quando i soldi li prendono gli altri sono mazzette, quando li prendi tu sono soldi che servono per fare la carità, non va bene.
Cioè, ma che cos'è, una specie di ricettatore di voti Renzi, si è comportato in questo modo?
Ma secondo me è già in ritardo e deve dire entro domani, cioè domani alle 12 si riunisce la Commissione Nazionale di Garanzia che in maniera burocratica sentenzierà sui brogli. Ma il punto è politico, Renzi ci deve dire se la Federazione di Salerno, anche con una persona,
cioè se non dice niente è un ricettatore di voti, questo dice,
va commissariato o no, diversamente incassa dei voti che sono dichiarati ormai da tutti dei voti rubati e alterati.
Vabbè, insomma, però in questa vicenda delle primarie, dell'elezione del segretario a livello dei circoli, eccetera, come si è comportato Renzi? Come un ladro di voti, come un ricettatore, come uno che è passato sopra?
No, Renzi veramente, secondo me, domani su Salerno si gioca la sua credibilità da segretario.
Senta un attimo,
se non viene fuori con una dichiarazione netta, si propone come uno che predica bene e razzola male.
Senta, Letta voterà come lei alle primarie?
Letta ha dichiarato da fatti a che tempo che fa che il voto è segreto, che voterà alle primarie.
Se tanto mi dà tanto.
L'indicazione.
Magari dopo ci confronteremo, sapremo, diciamo così.
I lettiani doc.
Esattamente segreto il voto.
Però onorevole Baccaro,
è difficile che voti per Renzi, no? È difficile che voti per Renzi, diciamo la verità.
cioè, secondo me domani, se domani Renzi non,
vabbè, lasciamo perdere adesso questa
Lerner non rifiuta i voti truccati, sa, difficile lo votino in tanti,
vabbè, lasciamo perdere però questo aspetto. Secondo lei è possibile, è
un lettiano doc non vota Renzi, diciamola, un lettiano veramente doc che si dica, che si possa definire lettiano, non vota Renzi
o no?
Ci sono lettiani doc che votano Renzi e che io sto cercando, diciamo così, di
convincere,
in qualche modo interrogare sulla vicenda che mi sta occupando più da vicino.
Vabbè, ho capito, però Letta per, Letta per chi vota alle primarie? Cioè, lei lo sa per chi vota alle primarie, Letta? Cioè,
credo che si determinerà alla fine della campagna, come faranno tanti italiani. Insomma.
Però i due sono in concorrenza ormai, no? Beh, i due sono in concorrenza, Letta e Renzi, questo lei lo può dire apertamente o no?
No, Letta e Renzi interpretano con cifre, caratteri e storie di, diciamo, diverse una visione della politica che talvolta coincide, tal'altra, diciamo, si distanzia,
però,
non di poco, ma insomma...
D'accordo, però diciamo sono in concorrenza, perché quello è il governo, cioè Renzi prima o poi... questa,
lo bombarda ogni giorno sulla vicenda cancellieri,
guardi,
anche oggi.
Guardi la vicenda cancellieri,
non
no?
È che gli fa un favore.
Ma perché lo bombarda sulla cancellieri e su De Luca, che fa il viceministro e il sindaco, non dice niente perché è un suo sostenitore, domanda.
Appunto, no, che risposta si dà a lei? È questa, cioè non fa nulla, non fa nulla su De Luca perché...
Bisogna chiederlo a Matteo, lui deve aiutarci a mettere in ordine il PD.
Cioè deve imporre a De Luca di dimettersi, deve dire: De Luca, dimettiti da una delle due cariche, o da sindaco o da viceministro?
Lui deve chiedere a De Luca di scegliere, secondo me la questione lì la risolve il ministro dell'interno, Alfano, chiedendo ai dotti di Salamanca, riuniti da 7 mesi in consiglio comunale a Salerno, per decidere se... l'incompatibilità o c'è,
sì,
o meno,
sì,
sciogliendo il consiglio comunale di Salerno, che è la cosa da fare, magari con un decreto, ma da fare presto.
Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go? Non mi moleste moschito.
Sei ancora a casa?
Eh sì, siamo ancora qui, 800 24 00 24, la Zanzara con Guglielmo Vaccaro, deputato lettiano del Partito Democratico, che ha definito deputato lettiano, ma non è mica
della Zanzara,
ma non è mica una bestemmia, non è mica una bestemmia. Non è mica una bestemmia, va caro, su. Scusi, ma lei ha detto, lei ha detto
grande stimatore, presidente del Consiglio, ma soprattutto tifoso di Parenzo e Cruciani.
Meno male, meno male. Allora, scusi un attimo, Vaccaro, però lei ha definito De Luca un personaggio infausto e ridicolo.
Qualcos'altro che possiamo aggiungere, onorevole?
Sì, è la verità, nel senso che chi pretende di far finta che la legge non esiste, che il Consiglio Comunale di Salerno, ripeto, come i dotti di Salamanca riuniti, che negavano che la terra fosse tonda e dicevano che era piatta, questi dicono che l'incompatibilità non è chiara, bisogna studiare, è solo perché, come dire, è lui che poi manovra, insomma, è ridicolo.
A chi assomiglia? A chi assomiglia?
A chi assomiglia?
Come personaggio, cioè questa specie di Dominus di Salerno, un vicere, a chi lo possiamo accostare? Lei è molto, molto bravo a fare questi paragoni.
No, lui è, non è, è unico, è inimitabile, un personaggio.
È un Berlusconi, diciamo.
Pirandelliano.
È un po' un Berlusconi di Salerno, diciamo la verità.
Sì, diciamo, non ha un buon rapporto con l'età che avanza, cerca, insomma, diciamo così, di fare guasconate a ogni piesso spinto, forse, diciamo, come dire, insomma, l'eccesso di potere di cui ha goduto negli ultimi anni
gli ha dato la
fatto
testa,
perdere leggermente il senso della realtà.
Cioè, secondo
però, insomma, noi lo stiamo aiutando, perché quando si arriva a scrivere un verbale in cui a Salerno, città di 135.000 abitanti, il 98% sceglie Matteo Renzi e gli altri 3 si dividono il 2%, vuol dire che, insomma, si è perso proprio vista.
Cioè, che è successo?
Che è successo lì?
Salerno 98% Renzi.
C'è un imbroglio, secondo lei?
Madonna mia, che è un imbroglio, questo è un clamoroso autogol.
C'è un imbroglio, una roba no, una truffa.
Può essere
di più questo, ma è
che cos'è?
Ma cara, magari può essere semplicemente,
c'è una roba
che
tipo Assad.
Ma no, ma credo che nella prossima edizione del Guinness dei primati ci sarà come il broglio elettorale più importante mai realizzato.
Lo sa,
è subito sgamato,
lo sa, va caro, che una volta Assad durante una di queste elezioni farsa in Siria sì, disse il suo aiutante, diciamo il suo braccio destro, disse: presidente, lo sa se ci sono i risultati delle elezioni, quanto ha preso? Il 98%, mi trovi quel 2%, voglio sapere chi sono questi del 2%. Si può paragonare un po' all'Assad di Salerno?
Ma c'è qualcosa, diciamo così, di...
C'è qualcosa di dittatoriale,
sì,
insomma,
sì,
no?
Sì, sì, di ombroso, arrogante.
Ma perché lei diceva l'età...
Ormai sfocia nel ridicolo, perché insomma alla fine...
L'età che avanza...
Ma perché l'età che avanza? Lei dice che da quando fa quelle intemerate televisive sono frutto del che ne so, arterosclerotico, l'Alzheimer, qualcosa del genere.
Sa, magari dopo 40 anni di attività politica ci si usura, secondo me c'è una sclerotizzazione delle funzioni
cerebrali,
di amministrazione complessiva delle proprie capacità politiche. Non è più quello di una volta. Lui ha avuto un periodo anche bello.
Vabbè, lei
d'oro,
lo sta dipingendo
però,
come mezzo matto, caro, mezzo
non
matto.
Non è che se io metto Rivera a giocare a pallone adesso lui mi gioca bene, cioè lui non c'è più.
Non c'è più. Però lo sta dipingendo come un mezzo matto, cioè come uno che c'ha ogni tanto che sclera, un mezzo mattoide, diciamo la verità.
No, insomma, io sinceramente faccio fatica a capire qual è il punto di equilibrio, però può darsi che sia io.
Che ne so, questo non lo sappiamo.
Ma cos'è, se pensa di governare New York e invece solo Salerno, dice, questo è un po'...
No, ma secondo me se potessi farebbe nominare anche vescovo da Papa Francesco, prefetto dal ministro dell'Interno e poi chissà cos'altro, insomma... Lui ha un rapporto quasi di fisico con la città, non riesce a tollerare nessuna forma di dialettica
di
democratica.
Di dissenso, diciamo, tipo Assad.
Ma soprattutto l'idea che si possa mantenere una condizione di incompatibilità di questi tempi con la gente che ha il rapporto con la politica che ha oggi è fuori dalla grazia di Dio.
Senta, ma un po' da questo punto di vista Renzi gli assomiglia?
No, io spero proprio di no, cioè non vorrei che chi si assomiglia si righi per l'amor del cielo, insomma, non vorrei, perché infatti secondo me, ma io l'ho detto anche a un giornale oggi, secondo me Renzi su questa vicenda si gioca tantissimo nella sua credibilità.
Ma se lei fosse al Senato la voterebbe la decadenza di Berlusconi? Oppure mi dica la verità, Baccaro, per il governo Letta sarebbe meglio che questa decadenza non ci fosse, diciamola tutta.
No, assolutamente, non c'è nessun collegamento.
Beh, come non c'è
Berlusconi,
collegamento?
Se io penso che De Luca... in qualche modo per lasciare il passo, figuriamoci Berlusconi, 77 anni, ha tanti eredi, tanti politici in gamba che possono prendere la consegna. Secondo me farebbe bene a fare come ha fatto il 2 ottobre, un minuto prima del voto, chiedere la parola
e
fare una di quelle uscite di scena, no? Come si fa con un po' di zolfo, qualche...
Ma D'Alema ha ragione quando dice che Renzi è arrogante e superficiale? Un po' sì, mi dica la verità.
Renzi, no, non posso dire che Renzi è arrogante, né che sia superficiale fino a prova contraria. Credo che D'Alema ce l'abbia con Renzi perché inizia a cogliere qualche elemento di incoerenza nelle sue affermazioni. Ripeto, la cancelliera si deve dimettere, ma De Luca può fare il doppio incarico, non va bene. I voti che procura un amico di D'Alema sono voti del vecchio regime e i voti del partito di Salerno sono buoni. Cioè, Matteo ha alzato molto l'asticella, adesso deve dimostrarci di essere in grado di saltare.
Comunque, Vaccaro, la realtà è che una delle principali donne immagine di Renzi si chiama Maria Elena Boschi, la quale fa un'intervista a Chi, in cui dice, vabbè, a parte il fatto che io sono single, starei anche con uno di Forza Italia, vabbè, Renzi è genio, sregolatezza, poi dice anche il cavaliere mi ha detto che ero troppo carina per essere comunista. Pare che Berlusconi abbia una passione sfrenata per questa Boschi, cioè ogni volta che incontra i nuovi
passione politica,
la Boschi è troppo grande per Berlusconi,
cioè anche se è troppo grande, dice Berlusconi,
ha più di 30 anni.
Credo
che possa
comunque lo sa questa cosa qua Berlusconi, ogni volta che incontra questi di Forza Italia dice l'esempio è quello lì, Maria Elena Boschi, ho visto in televisione, mi sono innamorato perdutamente dal punto di vista televisivo di Maria Elena Boschi, lo dice continuamente, cioè,
guarda l'aspetto.
Maria Elena la conosco ed è una ragazza molto molto capace, molto assennata, si distingue per presenza, puntualità, affidabilità, lavora in commissione affari costituzionali, siamo stati insieme.
Scusi un attimo, ma c'è il rischio che Renzi sia un segretario di mezz'ora, cioè perché lei sceglie Cuperlo? Cioè questo è curioso, lei è uno lettiano, cioè lei sceglie Cuperlo, uno della vecchia guardia, uno che è stato dalla FIGC, lei vuole che Renzi, diciamo la verità, lei vuole che Renzi ne esca molto acciaccato da questo congresso?
Io vorrei che Renzi dimostrasse a me, a tutti quelli che hanno votato Cuperlo, la capacità e l'interesse che ha mostrato Cuperlo nella presentazione della sua candidatura. Cuperlo vuol fare il segretario e basta.
Ho capito,
vuol fare il candidato premier e a questo punto ha deciso di fare il segretario perché c'era il congresso. Ma amministrare un partito come quello democratico, dove ci sono i De Luca in Campania piuttosto che i Pisafulli ad Enna,
ci vuole quello vota Cuperlo.
Ma questo per dirvi che in me, come dice, uno
Senta, lui dice che non vuole le poltrone, che Renzi non vuole le poltrone, ci crede quando Renzi dice una cosa del genere? Lei?
Renzi non vuole
le poltrone
che non può avere.
È come gli altri, alla fine c'è una corrente, i suoi uomini giustamente li mette perché uno che vince deve mettere i suoi uomini. Che vuol dire non volere le poltrone? Io questa cosa di Renzi pure non la capisco, non significa nulla. Uno le poltrone le prende perché vince, giustamente, no? Quando vinci occupi i tuoi posti con i tuoi uomini, sennò di che stiamo parlando?
Calcio, lui ha anche personale in gamba, dirigenti capaci. Insomma, io non sono preoccupato da Matteo, preoccupato dalla voglia di Matteo di fare questo lavoro durissimo che è quello del segretario. Per il momento il mio giudizio, che era come sospeso, sta tendendo al negativo perché il suo silenzio.
Vabbè, lei è fissato con questa cosa qua. Adesso vediamo se si pronuncerà su questa storia di Salerno e poi.
Perché non lo chiamate?
Ciao,
saluti. Ciao.
Oh, andiamo ad Olbia, grazie, buonasera, grazie.
Buonasera, Cruciani.
Dimmi.
Niente, io ho sentito l'intervento di un altro signore prima che parlava delle basi NATO. Le basi NATO non lo so fino a che punto possono influenzare il clima, eccetera. Ma non penso tanto alle basi NATO quanto alle scie chimiche.
Ma quali scie chimiche? Pure lei, signora, basta con questa storia delle scie chimiche, è ridicola.
No, basta proprio niente, perché è la pura verità, cioè è la cosa, è una cosa, non dico che sia statisticamente provata, ma è molto provata, che quello che ci buttano in testa è una cosa allucinante. Quindi penso che sarebbe anche ora che qualcuno ci dica veramente che cosa ci buttano addosso con queste scie chimiche.
Guardi, se ne può parlare fino all'infinito, ma sicuramente c'è una cosa, non c'entra nulla con quello che è successo in queste ore, in questi giorni in Sardegna, niente. Poi uno può parlare delle scie chimiche, ci sono dibattiti infiniti, documentari, controdocumentari, controstorie, pareri a favore e contro...
Non siamo ancora riusciti a venirne a capo di che cosa c'entra.
Ho capito, ma che cosa c'entra con quello che è successo dalle sue parti, signora Grazia?
Perché a questo punto, se queste sostanze chimiche possono in qualche modo influenzare quello che è il normale andamento climatico,
ma quando mai?
secondo me è una cosa più che
va bene, grazie. Allora se la prenda con le scie chimiche, non col tempo che qualche volta fa brutti scherzi e con qualcuno che ha costruito male. Franky da Pisa è ancora in collegamento o no? Franky?
Franky hai energia.
Franky?
No, vabbè, vaffanculo.
Ma che sta facendo questo?
Mi pare di bere lo sciroppo per la tosse.
Ma che sta facendo questo? Franky?
Franky hai energia.
Oh, ma Dio merda, non altro.
Ma che sta dicendo questo? Ma con chi sta parlando questo?
Traffico, povero! Traffico!
Franky, con chi stai parlando?
Sei in onda, signor Franky?
Signor Franky da Pisa, con
scusi se disturbiamo quell'assemblea.
Ma di che stai parlando?
No, lo scudo della zanzara. Sì, Cucciano è uno stronzo, no, ragione Parenzo, no?
Franky?
Non sento niente, dai.
Scusate se interrompiamo questa assise.
Franky?
Scusate se vi ho disturbato.
Esatto,
scusi,
scusateci.
Franky, ma che cos'è
si può interrompere questa assemblea, questo consesso?
Ragazzi, il problema di questo...
Franky, no, parla!
Chiudili e basta, dai. Chiudi tutto.
In questo gruppo qua abbiamo un problema.
Qual è il problema?
Abbiamo un problema, siamo tutti nei decerebrati.
Ah, ma quello non c'era dubbio, guardi, su questo non c'era dubbio, su questo non c'è dubbio.
Non occorreva
su questo, non occorreva, come dire, la conferma ufficiale. Franky?
Gira, gira, sinistra.
Franky, questa è in macchina, ma hanno spento la radio, che hanno fatto? Giustamente, perché te, due coglioni.
Perché avevano paura
prima
di te? Che
no, 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 perché poi spero, ci penso io, fra qualche giorno faccio una rivoluzione di 360 gradi qua. Franky?
Franky, sono in linea.
Sì, ma sei in linea da due minuti, di cosa state parlando in quel congresso di scienziati? Di cosa state parlando?
La telefonata.
Ma di cosa state parlando?
Comunque, ormai ho esaurito i temi, avevo parlato del troglodita, di Jimmy Castor Bunch.
No, ma con quel congresso di scienziati
della filosofia da strada anche, che era una cosa interessante, ma...
No, però spiegami una cosa, no. Franky, innanzitutto cerca di parlare bene con la bocca appoggiata bene al microfono del cellulare, perché altrimenti non capiamo niente. Allora, con chi sei?
Mi sento molto bene.
Allora, con chi sei lì? Con quali professori universitari sei a congresso lì?
Allora, ho Antonio da Lucca, che vi ha chiamato una settimana fa, e poi ho Ian da Viareggio.
Sì. Vabbè.
Che vi ha chiamato poco fa.
Quanti anni avete?
Abbiamo tutti 28 anni, siamo tutti dei dottori.
Ma questo è ottimo, dottori. Che fate nella vita? Disoccupati, tirate i sassi, no tab, di professione?
No,
che fate?
No, io vado spesso a prostitute.
Vabbè, quello che c'entra, questo non è un mestiere questo qua.
Non è l'unico, sì, credo.
No, non è un mestiere, però è comunque uno stile di vita.
Non lo stavo dicendo, vai spesso a prostitute. Un attimo solo, però abbiamo il traffico, perché qui ci sono interruzioni a go-go in questa zanzara, come sapete. A voi piacciono le interruzioni della zanzara, Franky?
Purtroppo, visto che l'approssimazione in questa trasmissione con le persone che vogliono risultare simpatiche mi ha fatto sorridere spesso e volentieri.
Scusi, Franky, puoi dire qualcosa alle interruzioni che ci sono in questa trasmissione?
Certo, non ho sentito cosa ha detto, ma posso dire che questa è una trasmissione molto pop. Mi piace molto, è molto pop.
Allora, ditemi voi, insieme a Franky da Pisa e alla sua comunità di ascoltatori della zanzara, se uno non si deve incazzare, stai un attimo zitto, Franky, se uno non si deve incazzare come una bestia a sentire notizie come questa. Leggo oggi a pagina 2 del quotidiano Italia Oggi, un dirigente comunale prende più della Merkel, retribuzione lorda di 290.000 euro, 70.000 in più di Angela Merkel, tutto questo al comune di Caserta, però non si capisce bene se è comune, se è provincia di Caserta, quello che è. Comunque ci sono dirigenti locali, degli enti locali dove si annidano i veri sprechi dello Stato, che guadagnano più della Merkel. Dirigenti! La casta è anche quella, non solo i politici, amici certo. miei. Franky, dimmi la tua.
Franky, purtroppo le cose vanno così.
Vabbè, ma però non si sente niente, Franky. Se vuoi fare un collegamento serio, devi stare in un posto fermo, tranquillo. È con noi il protagonista di queste ore su Twitter, massacrata, lapidata, messa alla berlina, considerata una specie di Totò per questa frase pronunciata durante la trasmissione Agora.
Di Jelly
la
Greek.
Trasmissione Agora di Gerardo Greco. Lara Comi, sentiamo.
Voglio dirlo là. Mi permetta, ma quella persona che è andata nello scantinato nel momento in cui c'era l'alluvione, ma le sembra il caso? Qui manca un'educazione, come nel momento in cui uno che c'è un terremoto va in ascensore, sappiamo che è pericoloso, quindi manca l'ABC a questo punto, e l'ABC, mi permette, l'educazione non costa miliardi.
Lara Comi in collegamento con noi da Strasburgo, non so da dove, buonasera.
Buonasera, arrivata da poco da Strasburgo.
Eccoci qui, caro Parenzo, cosa vuoi dire alla signora?
In cucina, signora Comi.
Dove si trova? In
dove trasmette?
Piove? Si è rifugiata in cantina?
Da dove radio
no,
trasmette?
No, assolutamente, assolutamente no, perché non ho nulla da nascondere. Perché dovrei rifugiarmi? Penso che quello che io ho detto è anche quello che ha espresso il presidente Cappellacci, che è quello che ha espresso anche la Protezione Civile. Cioè, il fatto dell'educazione, e qui vorrei precisare, non vuol dire che i sardi sono ignoranti, ma vuol dire che le amministrazioni, l'incazzatura mia, permettetemi il termine, era nei confronti degli enti e delle amministrazioni che non hanno fatto corsi di formazione.
No, però lascia perdere adesso, si lascia perdere i corsi di educazione. Però tu hai detto come si fa ad andare in uno scantinato? Però si dà il caso che l'esempio in questione fosse quello di una famiglia che viveva lì.
Sì. Assolutamente, questo esempio, che quindi io non sono entrata poi nei dettagli delle singole morti e men che meno ho mai parlato di ignoranza e di morti, perché questo poi ognuno ha strumentalizzato e ha messo in bocca alla Comi delle parole mai dette, quello che io ho detto è un discorso molto generale, cioè durante le alluvioni non si cerca sempre di raggiungere i livelli alti, non si va mai.
Ho capito, ma quelli vivevano là, Lara, vivevano lì quelli là.
Allora, infatti, proprio perché vivevano lì, quello che oggi poi anche parlando con degli amici sardi ci siamo assolutamente confrontati, ma in modo pacifico e sereno, anche perché loro stessi dicono che è mancata una conoscenza.
Vabbè, ma questo può darsi.
Del fatto. Beh, è un dato di fatto. In
ma ho capito, ma uno che deve fare se c'è la pioggia?
Per quanto riguarda lo scantinato, che è il tema che avete toccato, se c'è un allarme dato dal ministro, quindi non dato dal primo che passa, io anche controllo se nel mio comune o nelle aree ci sono persone che vivono in una situazione.
No, ma quelli che dovevano fare, quelli là che erano dentro lo scantinato,
quelli
perché
dovevano essere evacuati.
No, ma se loro, ma... che loro che dovevano fare?
Sì, ma quelli vivevano lì.
Vivevano là dentro, non è che uno
Ho capito. Allora, uno che vive lì dentro, per carità, non sto a sindacare se era abusivo o regolare, non è questo il problema, perché siamo di fronte.
Cioè, che erano abusivi? Erano abusivi secondo te?
No, io non ho detto se lo scantinato era norma o non era norma, quindi se aveva tutti gli aspetti in regola o no, condono o non condono, non era questo.
Ma almeno a questa famiglia, vogliamo chiedere scusa a questa famiglia o no?
Ma scusa, io non ho problemi a chiedere scusa, ma non c'è stata un'offesa.
Ma qui è successo un casino, i giornali sardi,
i
web.
Ma va bene, ma i giornali sardi hanno anche detto che la Comi ha detto che i sardi sono ignoranti, ma non è assolutamente vero.
No, ma questo non l'hai detto, ma questo non l'hai detto.
Non l'ho mai detto.
Questo...
Quindi io sono pronta a fare delle scuse nel momento in cui offendo qualcuno.
Ho capito, però siccome
non ho offeso nessuno.
No, però lo sai qual è il problema che ho detto prima anche con veemenza, forse non ci stavi ascoltando perché eri in viaggio. Io ho detto uno viene interpellato da Bruxelles, da Strasburgo dove stavi, sulla questione che riguarda la Sardegna. Secondo me è assurdo che un deputato europeo che si dovrebbe occupare di altre cose intervenga sulla Sardegna, uno dall'altro.
No, perché?
Ma dai, ma uno che ne può sapere?
Ma assolutamente no, Giuseppe, guarda, su questo non sono concorde, perché proprio dall'Europa devono arrivare anche gli aiuti.
Ma vabbè, ma che c'entra adesso su quello che è accaduto sul territorio, dico, no? Lascia perdere le questioni generali degli aiuti alla Sardegna, eccetera.
Ma io prima di essere un deputato europeo sono italiana.
Ma ho capito, ma non è che uno può parlare.
Ma che sapevi della vicenda?
Non sapevi nulla di quello che era successo lì.
Giustamente, perché
è una tua. Questa è una tua.
No, ma giustamente,
ma uno che deve sapere tutto,
cioè. Giuseppe, non è un fatto di conoscere o non conoscere, perché io quella vicenda l'ho conosciuta tramite i giornali e tramite il TG, è vero, non ero
beh,
sul
appunto,
luogo, questo è verissimo.
Ma no, ma,
cioè, non posso, ma come non erano sul luogo gli altri che erano lì a commentare?
Appunto, non si deve fare questa roba qua, secondo
allora,
me.
Però questo, Giuseppe, è un discorso generale, cioè, allora, in quel caso commentano solo quelli del luogo, come il presidente di Nuoro, che è stato intervistato ed era lì sul luogo. Allora, quello
ho capito, però uno da Bruxelles, da Strasburgo, non si può mettere a commentare perché quello è uno scantinato, non bisogna andare negli scantinati. Perché
allora, scusa, neanche da Roma, cioè che ragionamento è?
Infatti spesso le persone che intervengono su queste cose, i politici in particolare, che non conoscono le situazioni concrete, dovrebbero dire, guardate, io mi occupo di altro, se volete chiedete ai tecnici, perché io di queste cose qui, poi tu, interpellata, te ne sei uscita dicendo di solito uno non dovrebbe andare nello scantinato, ma dovrebbe stare, diciamo, in superficie.
Ma certo, il mio discorso è
stato generale. Il mio discorso.
Però si parlava di una famiglia in particolare, quella là che era del servizio, quella famiglia lì, si parlava di quella,
allora,
che viveva.
Quella famiglia in particolare, a tal punto che anche una signora che è stata intervistata nel servizio dice: ogni volta che piove io ho paura. Cioè, questo è un altro fatto.
Ho capito, però uno può anche non rendersi conto, può anche non rendersi conto che fuori succede l'inferno. Siccome vivi là, ti rinchiudi dentro casa, poi vieni sommerso. Non è che è colpa tua che non sei, che sei ignorante delle regole.
Io di che... non ho, ecco, su questo vorrei ben precisare. Io non ho detto che è colpa tua o colpa del cittadino che è ignorante. Io ho detto
che manca l'ABC, manca l'ABC.
Assolutamente manca l'ABC dell'educazione che viene fatta da parte degli adulti.
Però hai detto, la conseguenza, però scusa Lara, la conseguenza è l'interpretazione di questa cosa è che le persone non sono informate, dunque sono ignoranti, dunque gli abitanti di Olbia, dunque i sardi sono ignoranti.
E dunque questo lo dici tu, nel momento in cui queste sono delle conseguenze che fanno tu, ma scusami, se il governo non interviene è colpa dei cittadini?
No, ho capito, però tu...
E allora, se l'amministrazione non fa dei corsi è colpa dei cittadini? No. Io quindi ho detto che anche questi corsi di educazione, ma che li facciamo anche noi in azienda, li facciamo ovunque, negli Stati Uniti, in Giappone, sono ampissimi questi corsi, non costano così tanto e potevano salvare delle vite. E
comunque
è stata
la persona, la principale persona che ti ha massacrato è stata la signora Lucarelli. La signora Lucarelli,
non la conosco neanche, non so chi sia.
No, beh, come, una blogger famosa, una blogger famosa che è Libero.
Io non vivo nei salotti romani, non mi
spiace. Nei salotti romani, sta a Milano, signora Selvaggia.
Milanesi uguale.
Ma neanche nei salotti, non sta nei salotti, signora Lucarelli.
Ma no, ma quando mi parlate dei VIP, io
ma non è un VIP, è una giornalista, cioè, un blogger.
Però scusami,
per me il VIP è Parenzo, punto.
Però al di là di Lucarelli o non Lucarelli, il punto è uno solo, che uno secondo me.
Ma che ha scritto la signora Lucarelli, ad esempio?
Beh, ha scritto delle cose innescando
meraviglioso,
innescando un dibattito, però
a me piace molto la signora Lucarelli.
Ma la Lucarelli penso che abbia già fatto attacchi alla sottoscritta, non è che sia.
Ah, la conosci allora?
Ma non la conosco visivamente, fisicamente, non la conosco, non ci ho mai parlato, lei penso che non conosca neanche me, quindi è tutta una situazione che si basa sul sé, sul umano, non so, per me.
Però,
il VIP,
ma cosa ha scritto su Lucarelli? Non trovo.
No, ha scritto una critica, forse no, ma tu non sei informato perché non.
Comi Lara, io l'ho vista, testuale, se sai che vivi nel rischio che fai, continui a vivere nel rischio, certo, colpa di chi non ha la seconda casa.
Però io dico.
Ma no, ma chi l'ha detto questo?
Io dico una cosa, però uno non può dire di fronte a un servizio con una famiglia che vive nello scantinato, uno non dovrebbe stare nello scantinato, perché se uno commette un errore madornale, questo è il punto di comunicazione, è chiaro che non volevi dire che quelli là sono degli ignoranti che sono rimasti su, o forse volevi dire questo, che quelli sono degli ignoranti perché
assolutamente
sono... quello è uscito fuori
neanche, ma men che meno, a tal punto che quando è successo
quello è uscito fuori.
Però scusa Lara, se dici che servono dei corsi, ma scusa, a rigor di logica, io sai che ti voglio veramente bene, quasi come fossi una figlia.
Ma
quasi,
sono esagerato, la figlia.
Abbiamo la stessa età praticamente. Però voglio dire,
no,
ti voglio veramente
grande,
bene.
Sei più grande.
Sono più grande. Sì, di
sei molto
anno.
Più grande.
Sono più grande di qualche anno. Però voglio dire, onorevole Comi, scusami, se hai detto che ci vogliono dei corsi, vuol dire che quelli che hanno fatto questa cosa hanno bisogno di un corso, perché sono andati nello scantinato.
Cioè, dovevano uscire fuori dallo scantinato, questa è la famiglia, doveva uscire fuori.
Dovevano salire. Se c'erano le condizioni, infatti io poi ho specificato che era anche una questione generale di condizione. Io onestamente vorrei anche capire come mai tanti non sono stati avvisati, si sono trovati lì.
Vabbè, questo è un altro
perché
discorso.
L'allarme era
perché da Strasburgo ti devi mettere a parlare di Sardegna? E questa è la follia che non capisco, perché poi
allora,
si commettono.
Allora intanto vorrei precisare che sono stata invitata per parlare di legge di stabilità.
Lo so, appunto, a maggior ragione.
Secondariamente, penso che se mi vengono poste delle domande, certo, ho tutto il diritto e il dovere di porre delle mie riflessioni.
Ma no, d'accordo. La riflessione che è quello che la gente deve essere informata, non andare nello scantinato mentre ci viveva, capisci che uno poi viene anche mal interpretato, comunque fa una gaffe. Qui sto leggendo.
Bravo, io intendo che c'è stata una mala interpretazione.
Chiediamo scusa alla famiglia, dai, chiediamo scusa a questa famiglia.
Ma
sarda.
Io non ho problemi a chiedere scusa alla famiglia, però vorrei anche che la famiglia comprendesse che la scusa si chiedono quando io ho offeso. Non mi sento di aver offeso nessuno.
Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino.
Come stai vivendo questo momento, Sandri? E stai scrivendo poesie?
È molto simpatico. No. La stimiamo molto perché lei è una persona straordinaria.
Ma ti ringrazio.
L'unica cosa positiva oggi è che l'hai conosciuta.
Ma parla dopo che hai visto il servizio. Ma un pacioccone come te che è diventato un cattivone, ma sei sicuro? Ma eri un pacioccone.
Come pare.
E Enrico Lucci al Consiglio Nazionale di Forza Italia. Sentiamo,
no, sentiamo. Però era stupendo quello con la Santanchè.
Sì, sì, eccolo, eccolo.
Sì, scusa.
Daniela B, c'ho avuto un trauma, c'ho avuto un trauma, mi è venuta una paresi facciale, ma mi passa sta paresi facciale, mi si è tirata tutta la pelle, Daniele, ce l'ho talmente tirata che se chiudo l'occhio mi si apre il culo, ma Daniele, ti è mai successa sta cosa, Daniele? Ma come devo fare, ora sto così tutta la vita.
Beh, non era male nemmeno quella con la cosa, dai, non era male
quella con Razzi.
No, con la Carfagna,
anche.
Con la Carfagna era
no,
buona.
Sì, secondo me lei, con Razzi no, era stupenda.
Perché lei gli dà retta in realtà, non, per cui lui...
Sì, brava la Prestigiaco che invece è scappata via
no,
velocemente.
No, la Prestigiaco ma assolutamente non è scappata via. Senti Carfagna.
No, sta brava, nel senso che lo ha evitato bene, lo ha...
Ma non lo ha evitato, stava lì al gioco due secondi. Senti
sì,
la Carfagna.
Ha riso, ma no, con, ma fatto con eleganza.
Senti la Carfagna.
La Carfagna si è un po' indispettita.
Ma quando mai? Ma non l'hai visto bene, Carfagna?
L'ho visto 50.000 volte.
Ma scusa Mara, sono io. Passa il tempo e resti sempre una grande gnocca. Sei sempre fatte da un bacetto, Rico. In bocca, in bocca.
Madonna.
Stamattina mi sono svegliato così.
Zanzara!
Stamattina mi sono svegliato così.
Però hai perso Razzi quando gli si avvicina.
Eccolo, eccolo.
E a un certo punto dice: ma
eccolo,
che è sto odore?
Eccolo, eccolo.
Quello dell'odore è stupendo.
Sì. Razzi! Ecco qua, che figlio della mignotta che sei. Siamo con Silvio o siamo con Orfano?
Io sono con Silvio.
Ma, oh, ma che è? L'alito tuo o è arrivato al circo?
No, però, la cosa,
no, per me la questo cosa rimane bella, la cosa in assoluto.
Però pure questa, che figlio della mignotta che sei.
No, ma sì, ma è l'odore.
Giacomi, lei ha mai ricevuto la visita del signor Lucci?
Enrichetto tuo.
No, non ho avuto ancora questa fortuna. Però mi permettete una piccolissima parentesi, così chiudiamo l'argomento di prima.
Argomento cantine.
No,
sì.
Stasera è l'unico argomento. Che è successo? No, ho visto che un giornale sardo. Vuoi querelare un giornale sardo? Che è successo?
No, le querele saranno fatte perché c'è gente che ha scritto. No, ma arriveranno anche di competenze. Anzi, i soldi che chiederò per il risarcimento andranno sicuramente ai sardi, questo fuori discussione, per coloro che sono stati.
Ma chi vuoi querelare? Pure la Lucarelli?
No, non mi interessa. Non è quello.
No, che ne so,
c'è gente che ha scritto dei virgolettati a cui non mi appartengono le parole di riferimento. Però adesso non vorrei entrare nel.
Cioè,
nel
fra poco farai partire le querele. No, questa è una notizia.
Ho già dato mandato al legale. Quindi poi
al legale di parlare, ma contro chi?
Ognuno faccia il suo mestiere.
Ma contro
però,
chi? Lara, scusa.
Vorrei,
bellissimo. Quando partono le querele, io proprio
invece,
mi esalto.
Giustamente, come ha detto Giuseppe, come ha detto anche David, io chiedo scusa perché la politica non ha saputo reagire e non ha saputo prevenire.
Vabbè, ma quello,
questo
vabbè.
Io alla famiglia chiedo scusa, perché le scuse mie io non ho offeso nessuno, ma io come politico chiedo scusa.
Tu però hai detto anche che questa, anche con riferimento a quella famiglia,
scusa.
Che questi qua non hanno l'ABC, cioè che non sapevano che dovevano uscire.
Non ho detto che loro non hanno l'ABC.
Vabbè, ma sì, ma il servizio era su quello, il servizio
se
era su quello.
Senti bene, i servizi ne hanno fatti vedere 5, Giuseppe. Se tu senti bene, io non ho detto che loro non hanno la BC, ho detto che manca l'educazione e la formazione. Però giustamente bisogna anche riconoscere i propri errori quando si commettono. Forse ci sono state, la politica non è stata ben presente o magari non ha gestito bene la situazione, e come politico chiedo scusa. A livello di Lara Comi non ho offeso nessuno.
Ma perché non vai ad incontrare questa famiglia qua di persone che vivono allo scantinato?
Volentieri, oggi ho sentito anche dei ragazzi della Sardegna, ho dato la mia piena disponibilità.
Alcune delle famiglie, dico, non questi là che purtroppo hanno fatto la fine che hanno fatto.
Non c'è problema, guarda Giuseppe.
Alcune delle famiglie che erano nello scantinato, che magari sono rimaste lì e sono rimaste prigioniere, magari per fortuna si sono salvati. Vai a trovare qualche famiglia che era lì.
Ma guarda, a maggior ragione, io ho ribadito oggi, non so se mi hai letto nel pensiero o mi controlli il cellulare, ma proprio ai giovani.
No, quello no, non te lo controllo.
Quello lo fa la procura.
Alcuni giovani sardi ho dato la mia disponibilità a venire in Sardegna.
Cioè vai ad Olbia, andrai tra qualche giorno, attenzione che lì t'aspettano.
Io non ho nessun problema, do una mano a loro, visto anche le immagini in televisione che c'erano molti volontari, verrò tranquillamente come volontario, ho detto ai ragazzi che sono a piena disponibilità per dare una mano come cittadino, come normale cittadino italiano.
Però io voglio dire una cosa, chi è voglio dire il punto fondamentale, perché uno deve dare istruzioni da Strasburgo a come fare in caso, mica sei un'esperta tu, e poi non è che ogni volta che piove uno deve uscire da casa, quelli stavano a casa.
No, Giuseppe, c'era un allarme da parte di un ministro, non è che
ma
piove,
capito, non è che l'allarme arriva attraverso,
arriva quando è arrivato,
ma no, ma non è che
non è arrivato il giorno stesso. Se c'è un allarme c'è anche un'allerta abbastanza alta. Comunque degli errori sono stati commessi, il presidente della provincia di Nuoro l'ha detto.
Io ripeto, Lara.
Però non è, Giuseppe, quello di Strasburgo, cosa vuol dire? Perché io da Strasburgo, cioè come se quando voi commentate la Merkel, allora che diritto avete voi di commentare la Merkel?
No, ma che o c'entra? Ma uno da Strasburgo, io dico...
Ma è lo stesso,
vabbè, che c'entra?
Ma
facciamo
da Milano
i giornalisti.
Come puoi tu commentare Strasburgo? Cosa
ma no, ma non è, sono due cose diverse, ma a parte che io faccio un'altra cosa, un politico dovrebbe entrare nello specifico delle cose, i giornalisti possono anche fare delle loro imbettive. Possono fare delle polemiche sulle parole.
I giornalisti possono inventare le cose.
No, possono fare delle invettive, ho detto. Possono fare delle invettive. Io dico semplicemente una cosa. Uno, chiamate in causa da Strasburgo la mattina quando c'è stata l'alluvione e non può dare istruzioni dicendo l'ABC, la gente non sa l'ABC, lo scantinato.
Allora,
perché...
io non ho dato istruzioni, non mi permetto
più o meno
di essere superiore
più
a nessuno.
Sì.
Io ho dato, no, assolutamente no. Mi conosci bene e sai che non
anche solo per 5 secondi quello è successo.
Anche non ho questa supponenza e sai bene come sono. Io ho dato la mio parere, la mia opinione e mi prendo le responsabilità della mia opinione perché ho vissuto anche delle situazioni dove io stessa ho fatto dei corsi. Ho fatto dei corsi per il terremoto, ho fatto dei corsi per quanto riguarda le alluvioni.
Cioè,
ho fatto
durante le alluvioni non si va, non si resta negli scantinati.
Vabbè, questo
è
d'accordo, questo,
no,
sarà,
ma
questo
c'è
sì. Vabbè,
c'è scritto,
ho capito, ma se uno ci abita, che deve fare se uno ci abita?
Ho capito, ma scusa, allora facciamo una cosa.
Ma come
tu
dici, quando ci sono i terremoti si deve uscire di casa, cioè, ma questo vabbè, d'accordo.
Giuseppe, facciamo un esempio molto pratico. Tu abiti in un palazzo, ok? Arriva il terremoto, tu prendi l'ascensore o rimani, scusa,
ma come facevano? Come facevano a salire? Ma come facevano a salire questi qua?
Ma tu, Giuseppe, eri lì?
Ma come
io
non
ero lì.
Ho capito, ma non,
io
ma...
non lo so. Io non lo so, tu eri lì.
Però dove, tu, però tu dici dovevano salire. Dovevano salire. Vabbè.
Io ho detto che in quelle condizioni bisogna salire.
E ho capito,
bisogna
ma non è successo però, perché
non
magari
c'eri.
Non si sono resi conto.
Non potevamo succedere, non possiamo sapere cos'era.
Vabbè.
Ad esempio, quella poliziotto che era in macchina non poteva fare altro. Cioè non c'è lì l'ABC, non poteva fare altro.
Appunto, uno dovrebbe sapere, dove dire, magari dove aggiungere,
ma
magari
il problema
dove,
secondo me, è che un politico non è che
uno muore perché non c'è stato forse il sostegno e soprattutto la conoscenza che deve avvenire dalle amministrazioni.
Vabbè.
Permettimi che mi arrabbio di più, perché
vabbè,
poteva essere salvata quella persona.
Comunque andrai in Sardegna e querelerai quelli che ti hanno attribuito parole non tue,
ma
questa è la sostanza.
A disposizione, se mi invitano.
Ma di chi invita? Chi ti deve invitare? Ma chi ti deve invitare?
Ma mi devono dire dove devo andare, non è che oggettivamente
vai domani ad Olbia, prendi un aereo, vai domani ad Olbia, vai domani ad Olbia.
Ma volentieri, io ho già dato oggi la mia disponibilità.
Ma chi? A chi l'hai data?
A questi giovani.
Ma chi sono? Quelli di Forza Italia?
Giovani di Forza Italia, no?
Ma questo non è un problema che sia di un partito che non sia di partito.
Ma no,
vabbè, ma sapere, giovani di Forza Italia.
Ma uno dice ho dato la mia io dice ho dato la mia disponibilità. Chi l'ha data la disponibilità?
Ai giovani di Forza Italia che saranno lì a rimboccarsi le maniche e a aiutare a spalare il fango.
Assolutamente. Ma mi sembra che ci debba essere un gioco di squadra indipendentemente.
No, ma era per capire, dice ho dato la disponibilità a chi? Al prefetto, al sindaco.
Io ho sentito uno dei referenti dei giovani di Forza Italia con il quale abbiamo parlato della situazione come era attuale, ho dato la mia disponibilità
ad andare in
Sardegna, proprio perché il politico deve essere anche un cittadino, come deve dare anche l'esempio forse per anche altri che rimangono sull'isola.
Grazie, a presto, ciao, grazie, ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.
Saluti.
Elena, provincia di Napoli, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire proprio sulla questione della famiglia brasiliana che è morta nello scantinato,
sì, sì.
Sì, e io volevo dire da un punto di vista tecnico che in realtà gli scantinati non possono mai essere destinati a una residenza proprio per la normativa nazionale igienico-sanitaria. Quindi questa povera famiglia è quasi vittima della speculazione del proprietario che ha affittato impropriamente degli ambienti non abitabili e forse dell'amministrazione che li ha lasciati lì ad abitare. Era questa la mia osservazione, che se forse delle responsabilità vanno ricercate nel proprietario della casa e nell'amministrazione che ha rilasciato la residenza a questa povera famiglia.
Ma questo è chiaro, grazie. Claudio da Pesaro, buonasera.
Buonasera, da Fano.
Dica.
Precisamente. Da Fano, sì. Che c'è a Fano? Che succede
niente,
a Fano?
Io vi volevo solamente ringraziare perché nel tragitto che faccio per andare a lavorare e lavoro in una struttura psichiatrica, una casa protetta.
Ah, ecco, un sacco di nostri ascoltatori sono lì.
Esatto, sì, ho scoperto che sono più quelli fuori che quelli dentro. È una cosa meravigliosa.
Cioè, lei dice, da quale struttura, cosa interessante, ci chiama?
No,
lei lavora,
lui lavora con quelli che possiamo chiamare matti, giusto?
Sì.
Cioè con quelli che possiamo chiamare...
Dove?
Esattamente a Pergola.
Pergola. Sì, no, ma ci arrivano spesso telefonate. Pergola, c'è anche, forse avete tra i vostri ristretti uno che si chiama Mauro da Mantova, che dovrebbe essere proprio ospite di quella struttura psichiatrica.
Ma che c'è da Mauro da Mantova? Non posso dare informazioni, questo è segreto.
No, ma è chiaro, no, infatti rispettiamo, ma è chiaro che è ristretto in quell'ospedale lì.
Mauro da Mantova,
fate un lavoro.
Se
comunque...
stai ascoltando, senti no, quello che dice Parenzo.
Fate comunque dovete un po' migliorare, perché appunto ogni tanto questi vi scappano, prendono il gettone e chiamano l'800. Esatto. Dovete controllare di più.
Vedo le scie chimiche, e non sanno cosa calpestano. Cioè, esatto. Quando piove fa acqua, se non ci sono le fogne fa acqua, non c'è niente da fare. Andate a Ischia, lo stesso, prima o poi succederà, fa una pioggia più del dovuto, brava boom, tira giù tutto. Oppure, non so, quell'altra, Sara Tommasi, che è una bipolare... ha delle patologie psichiatriche, sì. Va dall'esorcista, cioè prima di tutto gli esorcisti.
E ci prova pure con l'esorcista. E ci prova
e
pure.
Prova pure tra l'altro.
Claudio, grazie, ciao Claudio.
Servi di Roma fuori. Senza dubbi né
adesso, detto con grande rispetto, ma qui tocca chiamare l'ambulanza, David. Ma tocca chiamare l'ambulanza, no, una, tre bisogna chiamarne, una, tre. Detto con grande
guarda
rispetto.
Guarda quel bel rom. Chi chiede la carità nella metropolitana ti ruberà sicuramente il portafoglio. Guarda avanti.
No, guarda indietro in questo caso. Ti devi guardare indietro.
Guarda Maroni che caccia pedate nel sedere qualsiasi rom e negro. Stai attento che la razza padana finalmente trionferà.
Sali Padania, fai vedere quanto è bella la tua terra. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà.
Come continua la canzone, scusa David?
La via i rom.
Ma non faccio il cretino,
Senza dubbi né ripensamenti. E se un padano ruba, non è un reato, guarda avanti.
Cretino,
fuori.
Allora, sentiamo Bossi che dice, ragazzi, qui tocca prendere veramente, no l'ambulanza, tre ambulanze, detto,
l'hai detto
davvero
tu.
Con tutto rispetto. Ma
l'hai
lo
detto
dico,
tu,
lo dico
ha
io.
Detto che Sir Varin...
No, una catena umana, bisogna fare, no, senti questa, no, perché veramente bisogna sentirla.
Io non dico niente.
Bisogna fare una catena umana da Milano a Venezia, una catena umana per la macro regione, una catena umana da Milano a Venezia. Qui la gente c'ha tempo da perdere, a fare la catena umana. La gente non ha tempo da perdere, deve lavorare, non fare le catene umane per la macro regione. Bossi e cazzo, dai.
Io ad esempio penso che sarebbe stato necessario fare. Per poter fare la macroregione bisogna fare, mostrare alla gente che si poteva fare una catena umana, andare da Milano a Venezia, si può fare. Vuol dire mettere in fila milioni di persone, ci sono.
Ma non ci sono, la gente lavora, non sta a fare la catena umana da Milano a Venezia. Che c'è, Bossi?
Sei quello stupido di Roma, sei quel
crociale. Ho capito,
lì.
Bossi, però non può...
una catena umana che ti prende tutta a calci nel sedere, ti rimanda giù da dove sei venuto, lì da Roma, tu e la tua famiglia, un crociale, tutti via, e mettiamo finalmente Renzo, finalmente torna.
Ma no, a Radio 24.
Torna a presidiare.
A Radio 24, Renzo Bossi.
A fare la nuova Zanzara,
ma no,
senza quel rom di Parenzo, vai via, quel rom. Vabbè, di amico
ciao,
di rom.
Bossi, ciao. Ciao, ci sentiamo domani 18:30, ciao.
Ragazzi, il problema di questo...
Franky, no, parla!
Chiudi e basta, dai.
In questo gruppo qua abbiamo un problema.
Qual è il problema?
a che punto siamo tutti nel essere bravi.
Ah, ma quello c'era dubbio, guardi, su questo non c'era dubbio, su questo non c'è dubbio.
Non occorreva,
su questo, non occorreva, come dire, la conferma ufficiale.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Cornute che non sono altro! Questi sono dei cornuti!
Radio 24. La passione si sente.